L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Drastico calo degli assegni per il reddito di cittadinanza. Dunque, che cosa sta succedendo nel contrasto alla povertà? E poi, aumenta il sovraffollamento nelle carceri italiane. Quali le situazioni più critiche? Dunque, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Dunque, lo diciamo, tra i maggiori controlli e l'effetto annuncio anche della riforma della Meloni, le richieste del reddito cittadinanza ora in sostanza sono scese di quasi il 25%. Il 2019 hanno beneficiato di questo reddito più di 1 milione di famiglie, che poi sono salite a 1.700.000 nel 2021, anche per effetto della crisi innescata dal Covid, ma ora sono meno di 960.000. Ricordiamo che Campania, Sicilia e Lazio sono sempre le regioni col maggior numero di richiedenti. E ora lo sapete, il governo sta mettendo a punto la riforma, ci sarà questo nuovo assegno di inclusione da gennaio 2024 per i nuclei con componenti cosiddetti fragili, e poi ci sarà un supporto per la formazione e il lavoro per chi oggi percepisce il reddito, che però cessa a settembre 2023, ma non rientra nelle categorie, diciamo, svantaggiate, di cui abbiamo già parlato, in sostanza che non ha componenti fragili all'interno appunto del nucleo familiare. Si calcola che però in questo modo circa 600.000 persone non saranno più coperte da aiuti contro la povertà. Allora, noi abbiamo in linea Antonio Russo, che è portavoce dell'Alleanza contro la povertà. Buon pomeriggio, Russo.
Buon pomeriggio e grazie.
La situazione è preoccupante, 600.000 persone in meno, come saranno coperte?
Ma guardi, intanto ecco, forse saranno un po' di più di 600.000, no? Consideriamo 660.000 persone che non avranno più accesso appunto a questa misura e che, come lei diceva anticipando appunto questa chiacchierata, dovranno cercare appunto di percepire un'altra misura, una misura diversa da quella che abbiamo conosciuto dal reddito di cittadinanza, cioè supporto alla formazione e al lavoro da una parte e l'assegno di inclusione dall'altra. E le regole si fanno più stringenti rispetto a queste due misure che sono state introdotte, lo diciamo per i radioascoltatori, dal governo con il decreto legge 48 presentato il 3 maggio scorso. Si fanno più stringenti, noi calcoliamo che la platea dei soggetti che potranno appunto ottenere o l'altro, la prima o la seconda misura, o appunto l'assegno di inclusione o il supporto formazione e lavoro, diminuirà a seguito di una serie di condizioni che si faranno molto stringenti. La prima questione che abbiamo sottolineato nel corso di questi mesi è quella per la quale si introduce per la prima volta nella storia delle misure di contrasto alla povertà di questo paese una misura che appunto non considera l'universalismo del diritto, l'universalismo selettivo, non lo considera più alla stregua di come è stato considerato prima, cioè divide per categoria. Ecco, già questa prima cosa.
Questo non vi piace. Senta Russo, una cosa. Allora, secondo alcuni esponenti della maggioranza, il fatto che le richieste siano calate dimostra il fallimento di questa misura. Lei che cosa ne pensa?
Io penso che bisognerebbe stare attenti a queste affermazioni. Intanto c'è stata una politica degli annunci che secondo noi ha giocato a favore del calo delle domande. Soltanto qualche mese fa si diceva che il reddito di cittadinanza sarebbe stato eliminato, se vogliamo proprio dare una buona notizia, che non è stato eliminato, cioè una misura di contrasto alla povertà. Certo, il reddito di cittadinanza sì, però la gente ha capito che non ci sarebbe stato più nessuna copertura. E poi ci sono le difficoltà nell'accesso al diritto, che noi dobbiamo considerare, perché chi tutti i giorni ha lavorato nei centri di ascolto della Caritas piuttosto che delle ACLI o di altre organizzazioni si è reso conto che le persone non sapevano come si faceva ad ottenere quel diritto. Si immagini che nella nuova misura uno strumento che ha funzionato molto anche nel calcolo dell'ISEE, che è una cosa molto molto complicata, no? Per l'accesso appunto al diritto di queste due misure, i CAF sono stati dei punti di riferimento. In questa nuova riforma i CAF non ci sono, per cui potremmo trovarci di fronte a una situazione molto simile, cioè la gente non sa naturalmente come approcciarsi alla domanda per avere questo diritto riconosciuto e quindi ritiene di non doverla neanche fare la domanda. Quindi serve un lavoro di informazione che noi stiamo facendo e che speriamo anche appunto altri soggetti, non solo le associazioni, i movimenti del volontariato, possano fare, speriamo anche il governo, perché altrimenti il rischio è che davvero questa platea si ridurrà a nulla. E allora, mentre i poveri sono diventati 6 milioni nel nostro paese.
6 milioni. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Allora io ringrazio per essere stato con noi Antonio Russo, portavoce dell'Alleanza contro la povertà. Buon pomeriggio, Russo.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è.
E allora sempre più anziani rischiano di precipitare in povertà proprio per colpa anche dell'assenza di servizi. Ecco, a marzo il Parlamento ha approvato in modo definitivo il disegno di legge che disciplina alcune deleghe al governo in materia di politiche a favore della categoria degli anziani non autosufficienti. In pratica è stato realizzato una parte del PNRR, a beneficiarne saranno 14 milioni di over 65 in Italia. In particolare il provvedimento vuole ridurre i cosiddetti ricoveri impropri, che costringono gli anziani a rimanere nelle strutture oltre il day hospital previsto perché impossibilitati ad avere assistenza a domicilio. Pensate che in Italia ci sono circa 3 milioni di anziani non autosufficienti che a malapena arrivano alla fine del mese, e questi potranno anche, o meglio potrebbero, usufruire di misure per l'invecchiamento attivo. Ecco, proprio in questi giorni si è parlato a Roma, c'è stato un convegno proprio per fare il punto della situazione, e c'erano Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e Giuseppe Milanese, presidente di Conf Cooperative Federsolidarietà.
Monsignor Paglia, allora, un disegno di legge per evitare che gli anziani cadano in povertà, tanti anziani cadano in povertà.
Sì, non solo, ma anche che troppi anziani restino soli, che troppi anziani siano appunto abbandonati, privi delle cure necessarie, e malauguratamente con la, come dire, la istituzionalizzazione come conclusione di un loro diritto invece a vivere come tutti. È un decreto che cambia radicalmente la concezione dell'aiuto agli anziani. Non è più possibile intervenire quando c'è qualche problema. La legge prevede che l'intera società italiana, a partire dal governo, le amministrazioni, terzo settore e anche il volontariato, si prenda cura di tutti i suoi anziani. Sono 14 milioni in Italia. Non era mai accaduto prima. È sorto un popolo nuovo sul quale non c'è pensiero, né politico, né economico, né sociale, né culturale, neppure sanitario, e fino all'anno scorso neppure religioso, con Papa Francesco che ha intuito il problema e ha fatto 18 catechesi su come vivere cristianamente la vecchiaia.
Ecco, senta, però sono circa 3 milioni gli anziani non autosufficienti. Come fare per evitare che finiscano nelle RSA come è successo per esempio durante il Covid?
Il problema è che purtroppo sono abbandonati, salvo 280.000 che sono nelle RSA, che in realtà non sono il massimo dell'assistenza, anzi purtroppo spesso, non sempre, ma spessissimo sono trattati molto male. Ma al di là di questo c'è un problema di riequilibrio, perché i 2 milioni e 7 che sono lasciati nelle loro case sono alla loro mercé. Ecco perché è urgentissimo che questo disegno di legge, che vuole offrire al Paese un nuovo quadro di pensiero, di visione e quindi anche una nuova politica, deve ora passare con grande intelligenza all'attuazione con i decreti attuativi.
E allora concretamente come fare con i decreti attuativi?
Non ci sono le finanze, quindi l'unica possibilità perché questo possa avvenire è attraverso delle sperimentazioni regionali.
Milanese, Monsignor Paglia appunto ci ha detto che c'è un problema, bisogna varare decreti attuativi e soprattutto mancano i fondi. E allora?
Dal nostro punto di vista il tempo è breve, come diceva San Paolo, quindi bisogna fare in fretta, bisogna incrociare i decreti attuativi con il PNRR, tenere presente che la Corte dei Conti ha acclarato i ritardi in essere. Ricordo che il nostro Paese è il Paese che più ha preso risorse dall'Europa a debito su questa partita, quindi dobbiamo oggi comprendere come si farà affinché la legge sugli anziani, questa legge delega, prenda finalmente corpo e dia assistenza e vita a tutti gli ultra 65enni con cronicità, che noi vediamo ogni giorno. Noi ogni giorno vediamo 7 milioni di italiani nelle loro case che non possono più aspettare rispetto ai bisogni imposti dalla cronicità e dalla fragilità.
Un modo anche per evitare che tutte queste persone poi finiscano in povertà?
Non c'è dubbio. Assolutamente sì, perché poi tutto ciò che è cronicità e che è cattiva salute poi si scarica sulla capacità di spesa, e a noi non piacerebbe avere un sistema in cui i ricchi si curano e i poveri no. Quindi dobbiamo assolutamente correre, cercare di, ripeto, correggere il PNRR, che prevede delle istanze secondo noi sbagliate. Una per tutte, si punta moltissimo sui mattoni, sulle case della comunità. Bisogna concentrarsi sulle risorse umane, la cui mancanza in questo momento è l'elemento fondamentale che fa crollare tutto il paradigma che si sta costruendo.
Lacrime vere scendono sulle lacrime tatuate sul volto di alcuni dei ragazzi di Casal del Marmo. Non reggono l'impatto emotivo di vedere il Papa chinato a lavare e baciare i loro piedi.
Ognuno di noi può dire: ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro. Gesù le sa e ci ama così come siamo e ci lava i piedi a tutti noi.
Seduti su una tribuna ci sono Samuel, Uso...
E allora, era il 7 aprile, ricordatevi, il Papa era nel carcere di Casal del Marmo, appunto per la lavanda dei piedi. Era un momento molto importante, molto forte, anche emotivamente molto, molto toccante. Ricordiamo il carcere, l'istituto penitenziario, diciamo, di recupero di Casal del Marmo, dove a Roma appunto sono ospitati ragazzi che hanno sbagliato. Noi abbiamo voluto aprire con questo servizio di Salvatore Cernuzio, dunque, perché ora voltiamo pagina e ci occupiamo di carceri italiane affette da un sovraffollamento cronico. Ecco, secondo l'associazione Antigone, che oggi ha presentato il suo rapporto, a fronte di una capienza ufficiale di 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri al 30 aprile erano 56.674, 5.425 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Ai posti regolamentari, come è noto, però vanno sottratti i posti che non sono disponibili per vari motivi, perché magari le celle non sono utilizzabili, che a maggio 2023 erano circa 3.600. Dunque abbiamo 9.000 posti occupati oltre il regolamentare. Oggi le regioni più affollate sono la Puglia, la Lombardia e la Liguria. Tuttavia, considerando i posti conteggiati e non disponibili, l'affollamento reale è oggi del 119%. Allora, proprio sui mali delle carceri italiane abbiamo voluto sentire il presidente, appunto, dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella.
Un'assenza di visione, nel senso che girando per gli istituti quello che abbiamo visto in questo momento è tanta stanchezza degli operatori, lasciati soli nel dover essere i custodi della pena e del senso costituzionale della pena, che ricordo essere, diciamo, la reintegrazione sociale, e stanchezza anche della popolazione detenuta, perché c'è poco investimento in termini di iniziative, lavoro, di formazione, di rapporti con l'esterno. Ecco, quindi dovrei dire che la parola chiave è stanchezza e assenza di visione.
Per che cosa si va dietro le sbarre?
Si va principalmente per reati in violazione della legge sulle droghe e per reati contro il patrimonio. Diciamo che solo come terza ipotesi sono i reati contro la persona, ma il grosso è tendenzialmente legato alle droghe, e anche molti reati contro il patrimonio, in realtà, soprattutto quelli di piccolo cabotaggio, sono prodotti ed esito della necessità di procurarsi sostanze.
Questo vuol dire che allora le pene alternative ancora non sono state, diciamo, sperimentate per quello che realmente potrebbero dare?
I numeri sono in crescita, abbiamo avuto un tasso di crescita negli ultimi 2-3 anni, viaggiamo oggi quasi intorno ai 57.000 detenuti e non si riesce a diversificare in modo vero il sistema sanzionatorio. Ancora sostanzialmente la pena resta da noi il carcere, e quando si entra in carcere, visto che ci sono circa 20.000 detenuti con pene sotto i 3 anni, non si riesce, per quella mancanza di visione che dicevo, ma anche perché il mondo esterno è poco pronto ad accogliere, e quindi non è solo colpa dell'amministrazione penitenziaria, le persone non riescono ad avere opportunità di lavoro fuori, di vita fuori, i servizi sociali sono molto affaticati anche loro, e quindi ci si fa tutta la carcerazione.
Ecco, ci sono però degli esempi positivi, si parla sempre di bollate, insomma, volendo in alcuni istituti qualcosa si può fare?
Assolutamente sì, e di questo va detto. Ci stanno in giro per l'Italia tante, nell'Italia a macchia di leopardo, ci sono tante realtà virtuose, tanti operatori impegnati a garantire opportunità, spazi, teatro, lavoro, università, istruzione, e il punto è che non sempre sono adeguatamente supportati, e quindi al primo evento negativo, e non siamo in un collegio di Cambridge, siamo in un carcere, gli eventi negativi possono accadere, tutto tende poi a chiudersi, a colpevolizzare e così via. Ecco, in questo senso ci vorrebbe un messaggio chiaro, anche diretto al personale: chi è più impegnato nel garantire una pena costituzionalmente corretta dovrebbe avere anche prospettive più, diciamo, di gratificazione sociale ed economica maggiori.
Per chiudere, ci sono ancora bambini con le loro madri in carcere?
Ci sono 23 bimbi con le loro mamme, è un problema che sarebbe di abbastanza facile soluzione, visti i numeri ristretti. Purtroppo c'è stato un tentativo di finanziare case famiglia qualche mese fa, ma c'è stata una chiusura, direi un po' demagogica, su questo terreno, e quindi sì, abbiamo ancora 23 bambini sotto i 3 anni nelle carceri italiane.
Pensate che sono 803 gli educatori che lavorano nelle carceri italiane a fronte dei 923 previsti in pianta organica. In media ciascun educatore deve occuparsi di 71 persone detenute. E poi ci sono delle singole situazioni che denunciano, appunto, delle condizioni davvero preoccupanti. Nel carcere romano di Regina Coeli dove sarebbero previsti 11 educatori, ce ne sono invece solo 3, per un numero di detenuti che si attesta attorno alle 1000 unità. In sostanza ogni educatore deve dunque occuparsi di oltre 300 persone detenute. Allora, noi abbiamo in linea Silvia Marangoni della comunità di Sant'Egidio, che la comunità di Sant'Egidio si occupa spesso appunto di sostenere in qualche modo le persone che sono detenute in carcere, dare loro assistenza. Buon pomeriggio Marangoni.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, la vostra presenza nelle carceri italiane ormai risale a diversi anni fa. Abbiamo parlato del ruolo degli educatori fondamentali. Qual è il vostro rapporto con il mondo carcerario?
Innanzitutto il mondo del carcere è un mondo dei cristiani, ecco, direi, e quindi basterebbe citare Matteo 25 per sentire quanto sia importante per chi vuole vivere un cristianesimo della carità, diciamo, e della misericordia, ecco, entrare e varcare la porta del carcere, e che spesso è avvertito nel nostro mondo come un altro mondo, come un non luogo, ecco, in realtà è un luogo dove i cristiani devono andare, perché ci sono tante cose da fare, che voi accennavate alcuni dei problemi, e penso che effettivamente noi siamo stati condotti 30 anni fa proprio dai poveri ad entrare in carcere, perché le persone con cui facevamo amicizia, a cui ci legavamo, fossero senza fissa dimora, fossero dei nomadi, rom, fossero persone che vivevano un disagio appunto di povertà, e quindi insomma per varie vicissitudini della vita finivano, diciamo, la piccola delinquenza, ecco, giovani, ecco, tossicodipendenti, ci hanno portato loro in carcere, e da 30 anni, da quando appunto siamo andati a cercare questi amici che sparivano, praticamente ci siamo legati con un'alleanza ovviamente preferenziale per chi in carcere è più povero, più isolato.
Senta Marangoni, oggi parlando con Gonnella di Antigone mi ha detto: attenzione a non considerare tra virgolette gli agenti di polizia penitenziaria come dei nemici. Spesso si tratta di persone che vivono anche sulla loro pelle un disagio enorme. Lei che cosa ci può dire su questo, anche sul rapporto che voi avete con queste persone, con gli operatori più in generale, con gli assistenti sociali?
Innanzitutto sono donne e uomini, ovviamente, che lavorano, a cui va tutto il nostro rispetto, e che lavorano spesso in condizioni ovviamente non proprio ottimali. Io credo che abbiamo innanzitutto anche per noi che entriamo in carcere volontariamente, quindi che non abbiamo un rapporto diciamo con l'istituzione di tipo dipendente, ecco, sicuramente sono dei punti di riferimento, anche perché le faccio un esempio: senza la polizia penitenziaria molte delle attività che noi, e senza la collaborazione della polizia penitenziaria, le attività a cui diamo vita nel carcere, ma forse da quelle più semplici a quelle più complesse, non possono avvenire, perché ovviamente senza il controllo, insomma, anche di chi porta la responsabilità, ecco, di un convivere pacifico dentro il carcere, questo non è possibile. Quindi per noi sono dei collaboratori. Ovviamente penso che spesso e volentieri c'è da costruire comunque un dialogo e un rapporto con queste persone, che poi peraltro con alcuni abbiamo gli splendidi rapporti anche di collaborazione e di amicizia, perché le faccio l'esempio delle distribuzioni, del pranzo di Natale,
certo,
ma anche degli incontri di preghiera, le cose anche più semplici, insomma, effettivamente senza questa collaborazione. Ci rendiamo conto che alle volte le condizioni in cui lavorano sono stressanti, e quindi sono anche delle persone da accompagnare, perché da sostenere. Mi sembra che le piante organiche sono sempre in cronico, diciamo, restringimento, non c'è un avvicendarsi quando le persone vanno in pensione. Noi molto recentemente abbiamo trovato gli istituti chiusi durante l'orario pomeridiano perché mancavano gli agenti all'ingresso, nella portineria, questo in istituti romani, sto parlando di istituti romani.
E addirittura mancano i direttori, perché oggi Gonnella ci ha detto che è partito da poco un concorso per una cinquantina di direttori di istituto, che l'ultimo era stato fatto a metà degli anni 90. Allora io ringrazio Silvia Marangoni della comunità di Sant'Egidio, e saluto, buon lavoro Marangoni.
Grazie, grazie mille. È un augurio che prendiamo.
Senza dubbio. Allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio, che noi abbiamo dedicato in parte, diciamo, alla questione reddito cittadinanza, e poi abbiamo virato sulle carceri, perché oggi è stato presentato il rapporto dell'associazione Antigone, che purtroppo ci dimostra quanto le carceri italiane continuino ad essere sovraffollate. Buon pomeriggio da Daniele Giorgi e da Stefano Sparro, e poi anche da Alessandro Guarasci, che sarei io. Buon pomeriggio.